Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Riprendiamo la trasmissione dopo una sosta di una settimana, il lunedì di Pasqua non siamo andati in onda. Oggi abbiamo tre ospiti, Claudio e Diana, due simpaticissimi coniugi campani, artisti a tutto campo, e il direttore di Radio Padania, Alessandro Morelli. È una mia zingarata. Nord contro sud, poi domanderemo a lui e a Matteo Salvini, che una delle prossime puntate sarà nostro ospite, cosa stanno combinando. Claudio e Diana sono già qui con noi, buonasera, ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera, buonasera.
Se non altro in fatto di numero vinciamo noi stasera, mi sa, tra nord e sud, perché siamo in maggioranza.
due, no, io sono anch'io padano nel senso di nascita, poi
allora.
Vabbè, dovrebbe essere imparziale però.
No, ecco, no, Salvini che dice che io sono padano, no, ma l'ha smentito lui, io non sono della Lega, io. Parliamo di voi, si inizia dalla scuola, inizia Diana, prima le donne, Diana studentessa.
Sì, Diana studentessa, in effetti prima di essere studentessa Diana era comunque un'appassionata di musica, ho sempre cantato anche da prima di iniziare la frequentazione delle scuole. Poi ho iniziato seriamente gli studi delle scuole elementari e subito lo studio del pianoforte parallelamente. E dopodiché mi sono dedicata chiaramente agli studi classici, dopo le scuole medie ho frequentato come scuole superiori l'istituto magistrale, perché soprattutto in quell'anno si pensava di abbinare al diploma di musica qualche diploma che avesse un percorso scolastico già finito, e quindi l'istituto magistrale dava un diploma già ultimato, e quindi decisi di intraprendere quella strada anche perché avevo già come obiettivo quello di dedicarmi alla musica. E quindi all'età di 6 anni, come dicevo, ho iniziato parallelamente agli studi scolastici lo studio del pianoforte. Sarebbe dovuto essere uno studio di canto, ma ero troppo piccola per iniziare il canto lirico, quindi iniziai con il pianoforte e da lì poi ho conseguito poi il diploma in pianoforte.
A Salerno?
A Salerno, mi sono diplomata a Salerno, sì.
Salerno città?
Salerno città, noi siamo Salernitani Doc. Da Salernitani Doc, tra l'altro, insigniti proprio quest'anno Salernitani Doc, ma Doc nel senso che siamo nati proprio nel cuore della città e quindi ci teniamo particolarmente, proprio al centro. Io sono nata al Rione Carmine, che è la parte più alta della città, e Claudio, come dirà...
Proprio nel cuore della città, al centro storico. Proprio Salernitano Verace.
Io lo domando perché conosco la geografia e conosco l'Italia, non solo Milano. Salerno è una delle province più vaste d'Italia.
È vero, sì.
Io di Salerno conosco Teggiano, Radio Free, che è l'emittente capofila di questa trasmissione. Un saluto a Vinci Cutolo e a tutti gli amici di Radio Free. Sapri,
sì.
Me ne andavo una mattina a spigolare, ho preso un premio, l'Oscar della radio, con Marco Baldini e Marco Minelli, ex direttore di Radio Kiss a Sapri.
Sì, 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 bella, meravigliosa Sapri.
Sapri è fantastica, la provincia termina lì, termina Sapri è l'ultimo.
Che non è stato mai a Salerno centro, però, Salerno città, deve venire al centro di Salerno e merita una visita.
Verissimo, perché io sono stato anche a Battipaglia, dove c'erano delle televisioni locali.
Bella, lì immagino per altri motivi che non siano...
Ha assaggiato la mozzarella.
Sì, e mi hanno fatto un'intervista dopo di me c'era Paolo Villaggio intervistato. Io giro l'Italia e la conosco per radio e TV locali d'Italia.
È una grande cosa, sì.
Un ricordo aneddoto legato ai tempi della scuola, Diana?
Io ricordi aneddoti tantissimi, perché io sono stata fortunata veramente sia alle scuole elementari che medie che superiori, eravamo sempre classi molto unite. Pensi che alle scuole superiori eravamo 31 donne in classe, quindi era una classe in cui magari si può pensare che ci potessero essere delle invidie, invece ci volevamo davvero, davvero molto bene. Il ricordo più importante che posso avere è quello di una mia amica che purtroppo è mancata proprio durante la registrazione del nostro ultimo CD, alla quale è dedicato il CD, quindi tutti i miei ricordi scolastici vanno subito al suo pensiero.
Ricordi dei professori?
Anche quelli ottimi, per la verità sono stata veramente molto fortunata, ho avuto professori che ci hanno fatto amare le materie che studiavamo, alle scuole medie in particolare una professoressa di italiano ci ha fatto molto molto appassionare i temi sociali. Mi ricordo che spessissimo in classe ci dedicavamo alle letture di Follero piuttosto che a letture contro il razzismo. Martin Luther King era un tema sempre presentissimo nelle nostre letture, ci teneva molto che leggessimo di questi argomenti, e quindi questo poi è proseguito fortunatamente anche alle scuole superiori, dove ho avuto un insegnante che insegnava storia e latino, che ci faceva appassionare davvero alla materia, ci faceva sentire vicini ai temi che trattavamo, non solo argomenti che potessero essere estranei da noi. E questo è stato importantissimo, cioè lui, addirittura lui si sedeva tra i banchi e quindi era veramente uno di noi e ci ha fatto amare le materie che lui ci insegnava. Sono stata davvero fortunata, professori che ci hanno fatto amare quello che ci dicevano e ci hanno fatto amare la cultura, che è una cosa rara e meravigliosa, per fortuna esiste chi lo fa.
La radio è fatta di momenti musicali, ascoltiamo un vostro brano, un classico della canzone napoletana, Era de Maggio.
Good luck.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con Claudio e Diana. Claudio, ricordi, aneddoti legati ai tempi della scuola?
Ho tanti tanti bei ricordi legati alla scuola. Innanzitutto partiamo dalle elementari. Io ho frequentato le elementari e le ho fatte privatamente, perché i miei genitori, soprattutto mamma, ci voleva vicini. Quindi la scuola elementare privata era proprio due portoni accanto al portone di casa nostra e quindi non potevamo scappare, la scelta era quella. Ci siamo trovati bene, dico ci siamo trovati perché anche mio fratello ha dovuto frequentare la scuola elementare privata. Un bravo, bravo ragazzo, col grembiulino sempre pulito, insomma sempre attento e tutto quanto. Tre sorelle che gestivano questa scuola, quindi sono cresciuto tra le bacchettate proprio su... tante bacchettate sulle mani e anche delle punizioni abbastanza forti che fortunatamente però a me non hanno portato nessun danno. E ricordo però che qualche bambino o anche qualche bambina però ci soffriva, perché erano veramente delle punizioni che anche psicologicamente potevano lasciare qualche segno. Dalle elementari alle medie, lì il passaggio è stato un po', oserei dire, traumatico, tra virgolette, perché soprattutto il primo anno mi sono subito scontrato con delle persone che facevano parte del mio rione, che erano insomma dei ragazzi abbastanza vivaci. Fortunatamente sono riuscito a tenergli testa, anche perché ci eravamo un po' messi d'accordo che loro ci lasciavano tranquilli e noi magari gli davamo qualche dritta, gli passavamo qualche compito, insomma gli facevamo altri piaceri, ecco. Quindi qualche volta rubavano la nostra merenda, poi insomma chiariti dei punti siamo diventati amici. Poi erano ragazzi del mio stesso rione. Tutto bene fino alla terza media, con un bel po' di marachelle però, che già alle medie iniziavamo a scatenarci. E mentre alle superiori si diceva il diploma finito, è l'ideale, quindi scelsi la ragioneria. Però mi accorsi che non era proprio quello che io volevo fare, perché poi già suonavo. Io ho avuto sempre la passione per la musica da ragazzo, ho iniziato con la batteria, a studiare la batteria e poi la chitarra. Fortemente autodidatta, diciamo che la musica poi ho iniziato a impararla, la musica quella vera, anche quella scritta, da grande, perché la predisposizione e questo forte orecchio che ho mi consentivano di, anche senza studiare, di suonare in qualche modo, e quindi ho sempre eseguito questo istinto.
La scuola allora funzionava la scuola pubblica di Diana, Claudio ha fatto una scuola privata. Oggi funziona ancora la scuola pubblica nonostante i tagli dei politici, i danni fatti da tutti i ministri degli ultimi 20 anni? Grazie agli insegnanti è sempre più difficile comunque fare l'insegnante. Voi avete dato dei ricordi belli, la figura dell'insegnante era una figura rispettata, oggi non lo è più perché non è nemmeno rispettata dai politici.
È così, proprio questo. Noi quando eravamo ragazzi, se tornavamo a casa la maestra ci aveva sgridato, i genitori ci sgridavano 10 volte di più, non si sarebbero mai sognati di dire che aveva sbagliato il professore o il maestro aveva ragione a prescindere, non si discuteva. Invece oggi vediamo insomma che anche per esperienze poi nostre di insegnamento, abbiamo anche noi poi insegnato, io ho insegnato musica privatamente, e che ed è molto 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 diverso. Purtroppo sì, è così, si è perso tantissimo del rispetto che bisogna avere per i professori e per chi insegna. Questo è un peccato.
Io ricordo soprattutto quando poi ho cambiato istituto, lì dove poi mi sono diplomato, una scuola professionale, che i nostri insegnanti erano davvero degli educatori. E quindi io consiglio vivamente sempre la scuola pubblica per le esperienze che io ho vissuto. La fortuna più bella che può capitare ad un ragazzo è capire quali sono le sue attitudini. Al fine di frequentare la giusta scuola per lui, ben vengano gli istituti professionali, soprattutto quelli fatti bene. E lì io ho incontrato davvero dei maestri, ma in gamba, che al di là di tutto quello che ci insegnavano anche come comportarci al di fuori della scuola.
Devo ritenermi fortunato, intanto perché insegno in un istituto professionale, uno dei migliori della provincia di Milano, e poi perché non ho mai avuto nessun problema con i genitori, però parlo come conduttore radiofonico in 19 anni, in questa trasmissione ne ho raccolte tante di testimonianze, vero quello che veniva detto da voi poco fa sui genitori che danno ragione ai figli? A me per fortuna non è mai capitato, però da tanti colleghi ricevo diverse segnalazioni da tutta Italia. Più che altro risalto il ruolo sociale dell'insegnante che viene sminuito come proprio una figura che non serve a niente. E molti genitori, questo l'ho riscontrato con la radio, per fortuna non come insegnante, ma sì, il professore, e così parliamo di musica, ascoltiamo ancora un po' di musica vostra. Una volta si ambiva ad avere il figlio laureato, professore, oggi invece si ambisce ad avere il figlio cantante. Io continuo a dire che in Italia abbiamo più cantanti che ascoltatori di canzoni.
Ma anche perché poi non tutti potranno fare i cantanti.
Non tutti dovrebbero fare i cantanti.
Brano musicale Terra Mia.
Come amare a settarsi a guardare tutte cose, tutte parole che niente buono fa. Si immagina la gettata che lupo che libertà, che sta terra e sta gente noi urna mannerà. Terra mia, com'è bella la panza. Terra mia, com'è bella la guardà. Non io vero, non è sempre stessa, tutte i urna bocca mia. Oggi dritte rimane storta e che sta vita se ne va. E vecchi vanno l'inta chiesa qua corona per pria. E ha paura che è storta che non ci vuole sa. Terra mia, tu si chiene lì. Terra mia, mi muo senta libertà. Terra mia, tu si chiede libertà. Terra mia, mi muo senta libertà. Dai, na, na.
Terra mia, cosa diciamo su questo brano?
Prima di tutto che al pianoforte c'è Gio Amoruso, che è il pianista storico di Pino Daniele, e poi che abbiamo legato a questo brano un progetto particolare chiamato Qual è la terra del tuo cuore? In effetti abbiamo lanciato questo più di un anno fa sul web l'idea di fotografarsi, chiunque lo avesse voluto fare, fotografarsi con la mano sul cuore per difendere una terra. Ed è stato bello bello vedere che a tante persone, perché poi se avrete la voglia e la bontà di vederlo il video sarà un piacere, vedrete che tanti hanno scelto non una terra ma una causa. Quindi è venuto fuori questo manifesto, veramente un manifesto, noi amiamo dire un manifesto d'amore e libertà, in cui sono stati trattati temi importantissimi come l'omofobia, il razzismo, la difesa dell'ambiente, ovviamente c'è molto della terra dei fuochi, la difesa degli animali, insomma c'è un po' di tutto. Ognuno ha scelto una propria causa, ha voluto fotografarsi per questa con la mano sul cuore. Tantissimi, veramente tantissimi hanno partecipato, e tra questi noi ci teniamo, tra l'altro c'è anche una scuola, hanno partecipato 4 insegnanti, si sono fotografati con la mano sul cuore in difesa della scuola pubblica, quindi troverete anche loro. E poi tra i temi che sono stati trattati ci sono alcuni in cui teniamo di più in particolare, c'è per esempio il figlio del maresciallo Merlino ucciso nella strage di Nassiriya, lui è un ragazzo adorabile che si è fotografato con la mano sul cuore in difesa di tutti gli eroi che danno la loro vita per la libertà di altri, e questa è stata una fotografia che ci ha toccato molto e noi ci teniamo sempre a sottolinearla. Oppure c'è Antonella Del Prino, che è una giornalista Rai, che si è fotografata durante i funerali di Nelson Mandela, è stata anche questa una foto bella, veramente per il senso. C'è poi una foto a Jessie Parte, che oggi purtroppo è molto di attualità, se ne ho sentito quello che è successo per il giornale. Oppure foto per difendere i centri storici, c'è una foto per la Darsena dei Veleni in Sardegna, insomma i temi sono stati veramente tanti, e invitiamo, se volete, a vederlo. E poi il brano è meraviglioso, è un brano di Pino Daniele, sicuramente tra i più belli mai stati scritti al mondo.
E artisticamente come nascete, come vi incontrate?
Noi ci siamo incontrati, molti pensano alla musica, invece no. Non fu Galeotta la musica.
Io in effetti avevo un'amica che andava a scuola con Diana.
La scuola c'è.
Diciamo che il nostro tacito patto era che noi eravamo amici, io e lei. Veramente una gran bella amica, e tutt'oggi ancora ci sentiamo telefonicamente, anche perché poi lei ha seguito il percorso che io ho sposato Diana, la sua amica del cuore, eccetera, eccetera. Era questo patto, che lei mi faceva conoscere tutte le sue amiche, le amiche di scuola, e me ne presentò alcune. Poi una domenica mattina sul nostro lungomare di Salerno mi fece conoscere Diana e mi disse: ah guarda, ci sarebbe anche questa amica mia che me ne ero dimenticato e si chiama Diana, eccola qui. Diana non si ricorda quella mattina, però io devo dire che veramente fu il classico colpo di fulmine. Mi incuriosì subito e mi piacque subito questa persona così solare, con questa voce, questo sorriso, questi occhi che di sicuro non li dimentichi. Lei invece non rimase così colpito, però poi dopo iniziamo a frequentarci e poi insomma ho questo fiore, e la musica è arrivata dopo, perché lei
scoprimmo di avere la passione.
Come lei all'epoca studiava pianoforte, doveva dare gli esami, anzi quando io andavo a casa sua i suoi genitori mi guardavano anche un po' male, perché mi dicevano: adesso ce la distrai, lei deve studiare. E quindi, e poi dopo c'è stata l'opportunità successivamente di fare una tournée con Pupo, grazie a dei nostri amici che loro erano già dei professionisti, suonavano in quest'ambito, facevano il piano bar insieme e cercavano altre due persone da unire nel loro gruppo.
Per essere onesti, ne cercavano una, cioè me, però lui sì, era un po' geloso, però, disse, ecco, no, voglio venire pure io.
Loro capirono che da sola Diana non si sarebbe mossa senza il suo compagno, e visto che anch'io suonavo e cantavo in qualche modo, io chiesi se potevo essere inserito in questo gruppo. Questa idea fu felicemente accettata, iniziamo le prove, iniziamo a fare, e così siamo, diciamo, nati artisticamente. Facemmo più di 40 date con Pupo in giro un po' per tutta l'Italia, e poi abbiamo continuato da soli, io e lei, ci mettemmo sotto a studiare e capimmo che eravamo stati baciati dalla fortuna, che quello che in qualche modo facevamo con la musica funzionava, e poi da lì siamo partiti.
Pupo, ascoltiamo uno spezzone di una canzone di Pupo alla quale io sono legato, Ti scriverò.
Andare via toccato a me, un anno più senza di te, Io mi domando, non lo so. Senza di te come farò? Na, na. Senza di te come farò? E vola il tempo e vola via. Domani vengo a casa tua. Ti guardo in faccia e dico no. Senza di te non ci starò. Senza di te non ci starò. Mi scriverai pure io, ti scriverò. Le notti in bianco, oh mio Dio, che passerò. Gridando in sogno, grande amore, vieni qua. Porca miseria.
Pupo, ma guarda i casi della vita. Pupo adesso lavora per la TV albanese, viene diretto anche da un mio amico Pino Callà, il produttore di Colpo Grosso, Super Classifica Show, del Festival Bar di Vittorio Salvetti, e devo dire che ogni cosa che io faccio nella vita, ma guardate quanto è strano, mi trovo sempre indirettamente di mezzo Pupo e Matteo Salvini. È una cosa strana.
La vita è incredibile, effettivamente.
Nella serie le cose non accadono mai a caso, c'è sempre un filo.
Sì, sì, ma infatti una delle mie prime una delle sue prime interviste su una TV locale di Milano, Telenova Lombarda, la fece da me Matteo Salvini.
Guarda un po'.
Sì, battezzato, diciamo.
Mentre Pupo presentava su una TV locale, e il regista era Pino Callà, presentava il brano che abbiamo appena ascoltato, Quando non era ancora fermato. Penso sia il primo successo di Pupo questo.
Sì, dovrebbe essere, sì, proprio all'inizio, sì.
Torniamo a Claudio e Diana. Tantissimi progetti. C'è un progetto addirittura per Expo.
Questo video più che altro è legato, diciamo, al tema dell'Expo. Noi abbiamo pensato di dare il nostro supporto musicale perché ci piace che i brani abbiano non solo un senso ludico, che per carità è importantissimo, ci mancherebbe, ma che a volte facciano anche pensare oppure servano a uno scopo in particolare. In questo caso abbiamo voluto dare voce alle imprese legate alla gastronomia e non solo, perché poi ci saranno anche altri tipi di piccole aziende che abbiamo voluto sostenere, metterle in luce con questo video che questa volta non è serio, insomma, impegnato come Terra Mia, ma è un video molto più divertente ed ironico. E praticamente il brano è Abizza di Aurelio Fierro, che poi è stata incisa anche da Giorgio Gaber.
Grande Giorgio Gaber, che ho conosciuto, ho avuto il privilegio di conoscere personalmente.
Questo sì che è una fortuna. Ed è un brano molto ironico, quindi il video sarà molto divertente, però sempre con un occhio, ecco, alle nostre eccellenze. A proposito della mozzarella, ci sarà un caseificio molto importante che ha voluto essere qua al nostro fianco, piuttosto che una pizzeria, un pizzaiolo, un ragazzo veramente in gamba. Insomma, abbiamo voluto abbinare persone che come noi hanno veramente tanta passione nel loro lavoro e ne fanno proprio il fulcro della loro vita, e quindi ci teniamo a che questo video abbia questa funzione, mettere in risalto queste persone che davvero operano nel loro campo con il massimo della dedizione e della passione.
Anche perché qui è pieno di aziende piccole e grandi che veramente con un grandissimo sacrificio tirano fuori dei prodotti lavorati al meglio e con una passione incredibile, che poi arrivano sulle nostre tavole, sono dei prodotti eccellenti che
devono essere tutelati
assolutamente.
E soprattutto valorizzati ancora di più di quello che lo sono. E dovrebbe essere presentato il 17 aprile, diciamo dovrebbe, perché speriamo
è ancora in post produzione,
con i tempi
non dovrebbe mancare molto.
dovremmo riuscirci.
A pizza. Intanto penso a Aurelio Fierro e Gaber. Allora, chi poteva cantare A pizza poteva essere solo o un finissimo intellettuale o un buon gustaio, tutte e due le cose.
Esatto, sì, sì.
E lo erano tutte e due, entrambi.
Sì, sì,
anche se nel video, poi vedrete, insomma, non svegliamo molto, ma è un po' ribaltata la cosa, non è lui che ama la pizza, poi vedrete, insomma, di che cosa si tratta.
Allora, mentre...
E spero vi divertiate.
Mentre la regia allora prepara un medley di A pizza nella vostra versione, in quella di Aurelio Fierro e di Giorgio Gaber, mi tremano le vene ai polsi ogni volta che penso a Giorgio Gaber e alla sua attualità. Chiarisco con voi, con i radioascoltatori, lo chiarirò con Morelli di Radio Padania, Gaber aveva già capito tutto. Quando io a 18 anni lo fermai, e lui era il grande Giorgio Gaber, io un ragazzino con un registratorino per una radio locale, Gaber non si faceva intervistare molto facilmente, ma io arrivai con una domanda probabilmente stupida, rivolta a un suo collaboratore, giustamente disse: ma cosa dice questo matto? Ma cosa vuole questo matto? Ma comunque si fece intervistare, perché poi mi disse che non facevo del male, perché non ero né di destra né di sinistra. Aveva capito tutto. A pizza!
Una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata di fronne rosa, io ti incontrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, nu brillante e quindi c'è carate. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capo marola in coppa, capo marola in coppa. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capo marola in coppa, a pizza e niente più.
Io te portai a dove stanno meglio ristorante, a dove si mangia mentre mare canta. Io te portai entusiasmato da tutto sta parata, ordinai
ma l'arrostuta, ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, a bumara langa, a bumara langa, ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, a bumara langa, a pizza e niente più.
Io te sposai, ho vicinato a folla dei parienti, facevano un sacco e complimenti. Io te sposai all'improvviso, tra il vino e battimare arrivai una porta cinque piane, ma tu vive a pizza, a pizza, a pizza, a pumarola in coppa, a pumarola in coppa, ma tu vive a pizza, Aviz, Aviz, Avumarolanga, Aviz e niente più. Ehi, figlia di Aviz, 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 Avumarolanga, Avumarolanga, e figlia di Aviz, 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 Avumarolanga, Aviz e niente più.
Ci stiamo divertendo, le aziende del sud sono distrutte, del sud, le aziende d'Italia sono distrutte dai politici. Milano, che dipingono come la capitale morale d'Italia, di quelle sacche di povertà, la città è stata distrutta da chi l'ha amministrata negli ultimi 5 anni, ma che sia poi magari, ma non è un assist, lo sentiremo, Salvini a risolvere i problemi del sud, che non l'ha mai fatto nessuno degli ultimi governi di questi ultimi 20 anni, o no? Lo domando a voi.
Guardi, per la verità siamo arrivati al punto in cui, purché qualcuno lo faccia, va bene chiunque. Noi speriamo che arrivino persone più che altro di coscienza, che amino davvero l'Italia, ma l'Italia tutta, l'Italia una, la amino davvero e cerchino veramente di risolvere i problemi che sono grandi. Sono grandi davvero soprattutto per le piccole aziende, per queste piccole realtà che stentano a sopravvivere, che veramente ci mettono l'anima ogni giorno. Quindi per noi, guarda, noi personalmente, a titolo personale va bene chiunque abbia a cuore queste...
Ma soprattutto che si faccia chiarezza, venga premiato realmente chi lavora, e c'è tanta gente che lavora in modo onesto e che ha voglia di lavorare, e c'è una burocrazia che è di una lentezza eccessiva e incredibile, andrebbe snellita, ma... E poi ci vogliono le persone giuste al posto giusto, che abbiano la passione, la lealtà di fare certe cose, e sicuramente si fa troppo per interesse, ci vuole un po' di passione in più.
La cosa che dovrebbe essere fatta è quella di aiutare le persone per bene ad avere il coraggio di essere persone per bene. Vedremo che si riuscirà a mettere in minoranza, perché sono sicuramente molto di meno le persone che non sono per bene, ed è una cosa che si può fare tranquillamente.
Un autorevole settimanale come Panorama cosa ha fatto?
Siamo stati molto felici, perché ci hanno dedicato un articolo davvero bello in merito al video Terra Mia, del brano di cui abbiamo parlato prima, e poi loro organizzano ciclicamente nelle varie città una serie di 4 giornate dedicate alla cultura, ai problemi quotidiani delle persone e all'arte soprattutto, e siamo stati invitati poi in una di queste serate in cui c'era anche Bennato.
Siamo stati venerdì sera, chiedo scusa, rientravamo da Livorno e siamo stati invitati al Museo Diocesano a Napoli, dove c'era questo incontro con Edoardo Bennato, e dopo la sua intervista ci hanno invitati sul palco a parlare un po', ecco, di noi, di questo progetto, del video Terra Mia, e poi dopo è stato mandato il video e siamo rimasti molto molto contenti e soddisfatti. Poi il video, ecco, quando vedono il video è sempre un'emozione grande, perché l'applauso è lungo e spontaneo, e questo ci commuove, perché non è un progetto nostro, ma è un progetto di tanti. A noi piace fare questo certe volte, è un po' autoescluderci, no? Non stare al centro dell'attenzione, ma cercare di dar voce a qualcuno che magari non ha questa possibilità, ecco. E credo che in questo progetto, che è stato definito un vero manifesto di amore e di libertà, probabilmente ci siamo riusciti, e le persone ce lo confermano.
Tornerete in un'altra trasmissione, Incanto. Facciamo partire il promo della mia nuova trasmissione, Incanto.
Il professor Massimo Emanuelli presenta Incanto. Un programma a cura della cooperativa In Mente Onlus. Hai talento? Vuoi dimostrarlo? Questa è la tua occasione. Si parte con 14 puntate radiofoniche ricche di ospiti illustri tra VIP, giornalisti ed intellettuali. Potrai finalmente partecipare anche tu ad un concorso televisivo a diffusione nazionale, essere valutato da etichette discografiche e giudicato dal pubblico a casa, mentre una giuria di qualità ti aiuterà a migliorare il tuo talento. Cosa aspetti? Iscriviti subito. Incanto, programma a cura della cooperativa In Mente Onlus, conduce il professor Massimo Emanuele. Incanto, programma a cura della cooperativa In Mente Onlus, conduce il professor Massimo Emanuele. Incanto, programma a cura della cooperativa In Mente Onlus.
Quindi tornerete in questa trasmissione che mette a confronto professionisti come voi con emergenti. Ci salutiamo con Tammuriata Nera e così accogliamo Alessandro Morelli. Poi sentiremo delle canzoni milanesi e una chicca, una canzone cantata da Mino Reitano con Umberto Bossi, Italia, Padania, e Matteo Salvini che canta in italiano Il cielo in una stanza. Sì, in questa trasmissione si ride, avete evocato Livorno dove c'è il nostro amico Gianfranco Guarnieri che fa le imitazioni. Sentiamo Gianfranco Guarnieri, oggi lui imita Grillo, Renzi, Berlusconi, chi gli facciamo imitare?
Vabbè, se gli facciamo imitare Renzi, tanto ormai è d'obbligo, insomma. Non ne sentiremo la mancanza, insomma.
Allora, ascoltiamo una battuta di Gianfranco Guarnieri, Matteo Renzi, perché di solito ascoltiamo le balle di Matteo Renzi. Vai Gianfranco!
Grande Diana, o pischeri, non vi fidate di quel pischero di professore. Pare di Salvini intervista il direttore di Radio Padania dopo aver intervistato i grillini, e mi è giunta voce che vuole anche intervistare l'assessore dei PD Maiorino. Calma professore, si vota nel 2016. Comunque io qui faccio propaganda, visto che mi è giunta voce che lei professore voterebbe alle primarie del PD per Maiorino e milanesi. Non mi date retta a quel pischero di professore. Io Matteo Renzi vi dico di votare Emanuele Fiano, il mio uomo. Faremo un'alleanza con i Cillini a Milano. Votate Emanuele Fiano, ve lo dico io. Mentre Emanuele dice di votare Maiorino, scegliete voi. Certo che Emanuele e Salvini ce l'hanno con Alfano. Con Alfano è arrabbiato anche Paolo Romani. Paolo Romani le sue zingarate televisive le ha raccontate a Emanuele, ma Romani ne ha combinate talmente tante che non se ne ricorda tutte neanche lui, e neanche Emanuele. Oh professore, ti ricordi come Romani abbia preso in giro quel tuo ex studente di Monza? Ma tu l'avevi avvisato? Romani non fa un cazzo per i giovani e per nessuno, Romani fa tutto per sé. Poi, il giovane a Monza l'ha sistemato il suo figliolo. E dopo questo vi saluto e ascolto il direttore di Radio Padania, Salernitani. Mi raccomando, non credete alle cazzate di Emanuele, credete solo alle mie. Vi saluto dal vostro presidente del Consiglio.
Grazie Claudio, grazie Diana. Sta per arrivare il direttore di Radio Padania, Alessandro Morelli, e ci salutiamo con Tammuriata Nera.
Grazie a tutti,
grazie, grazie a voi.
Alessandro Morelli, direttore di Radio Padania, consigliere comunale, ospite dell'Angolo della Scuola. Buonasera direttore.
Buonasera.
Preferisce essere chiamato direttore di Radio Padania o consigliere comunale, entrambe le cose?
A me piace Alessandro, comunque come vuole.
Vabbè, Alessandro, radiofonicamente, come iniziavamo ai tempi delle radio, lei è più giovane, molto più giovane di me, ai tempi delle prime radio libere, quando le radio erano libere, ma libere veramente, come la canzone di Finardi.
Certo, assolutamente, peraltro è una caratteristica della nostra radio, Radio Padania Libera, che ha chiaramente questo aggettivo nel nome, ma anche perché siamo una delle ultimissime radio che lasciano completamente liberi i microfoni ai nostri ascoltatori, che possono chiamare a un numero al 0266203529 a qualunque ora, quando ci sono i fili diretti, ed entrare direttamente, come dicevamo, in onda con delle proposte, delle richieste sui vari temi che si stanno trattando durante le trasmissioni.
Radio Padania ha una lunghissima storia. Il primo direttore, se non sbaglio, è stato un amico che saluto, Roberto Poletti.
Sì, tra gli altri c'è stato anche lui, esatto.
E altri direttori, perché io conosco, e anche personalmente, Roberto Poletti e Matteo Salvini. Alessandro, basta? Siete stati in tre?
No, c'è stata una donna, anzi a far nascere Radio Padania è stata una donna, Gabriella Poli, e Radio Padania prende il testimone da un'altra radio, Radio Varese, che appunto poi ha lasciato spazio a Radio Padania.
Io mi occupo molto anche di storia della radio. A Radio Varese iniziò Maroni anche, tantissimi anni prima.
Esatto, iniziò anche lui, fra gli altri, logicamente fra tanti altri, che come diceva lei giustamente, insomma, credevano già allora nelle radio libere, nelle radio private. Maroni appunto all'epoca si occupava di musica, era un musicista, e quindi dove poter dare sfogo alla propria passione se non in una radio.
E c'è una leggenda metropolitana, non lo so, io ricordo Bossi all'inizio nel 90 in consiglio comunale, che anche Bossi ha fatto il cantante, è vero?
Insomma, sì, c'è qualche foto, diciamo che era più qualche serata goliardica tra amici, probabilmente, io allora non c'ero neppure, quindi si figuri, però effettivamente qualche foto in giro la si trova ancora.
Non c'ero nemmeno io, perché mi dicono addirittura negli anni 60 la radio è fatta anche di momenti musicali, ascoltiamo questo brano, poi non so, ripeto, se era lui, ma pare di sì, me l'ha detto il direttore di oggi, Umberto Brindani, si chiamava Donato ed era in gara una manifestazione canora.
Mi parlano d'amore, e il rosso di civiltà tra cielo e mare, nel vento voglio cantare, tutto felice al mio destino, il saluto voglio mandare.
Massimo Emanuele, l'angolo della scuola, e parliamo invece di Alessandro, che nasce a Vizzolo Predamissi, in Padania.
Esatto, vicino. vicino a Melegnano.
E a Milano come arriva, quando arriva, perché inizia l'attività politica a sud di Milano, al Grattosoglio?
Esatto, Grattosoglio, zona nella quale insomma avevo una compagnia di amici in età scolastica e dunque sono della zona sud, tutta la zona sud di Milano, diciamo la Baia del Re, l'area storica si chiama così, e poi appunto Grattosoglio che è ancora più a sud. Diciamo che sono le aree verdi ancora più verdi di Milano, dove il Parco Sud Milano è un parco agricolo e dove ci sono persino, pochi lo sanno purtroppo, alcune aziende agricole che non solo producono riso o mais ma anche producono latte. Quindi dentro a Milano, nei confini del comune di Milano, ci sono ancora delle aziende agricole con le mucche che producono latte.
Vendete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Prendete più latte, prendete più latte, prendete più latte, bevete più latte.
Alessandro parla di agraria perché è diplomato in agraria. In quale scuola, Vizzolo, a Milano?
A Noverasco, Opera.
E un ricordo aneddoto dei tempi della scuola?
Ma parecchi, insomma, appunto si parla di agraria, poi sono tutti temi che sono vicini all'ambiente, argomento e tema che piace molto, ho sempre seguito, e quindi tutti aneddoti vicini, come dicevamo, al verde, agli alberi, cose che ho continuato e che fanno anche parte della mia passione politica, cioè appunto la difesa della tutela del territorio. Sappiamo che a Milano è difficile perché è una città fortemente urbanizzata, però pochi sanno che Milano è anche il secondo comune agricolo d'Italia, e quindi ci sono delle valenze importanti anche su questo argomento. Abbiamo toccato il tema del Parco Sud, chiaramente ci sono tanti altri parchi nella nostra città, il Parco Nord, il Parco delle Case, Trenno, eccetera eccetera, però molti di questi, mi piace ricordarlo, non sono solo parchi fruibili dalla cittadinanza, alle persone, ma appunto sono parchi agricoli che fanno di Milano una delle grandi città agricole, come dicevamo, che producono, le quali vengono prodotte delle produzioni di assoluta eccellenza.
E un ricordo legato a qualche compagno di classe, ai professori?
Ce ne sono tanti, peraltro i compagni di classe sono rimasti assolutamente amici. Fin dalle elementari sono frequentato la Madre Cabrini, che è una scuola privata di suore in Porta Romana, e quindi già da lì, insomma, ho perseguito anche quando ho fatto politica quella logica, quei valori che mi sono stati insegnati già allora. Tanto che da assessore nella Giunta Moratti abbiamo nominato a proprio Madre Cabrini anche questo purtroppo pochi lo sanno, ma la stazione centrale, quindi la stazione centrale di Milano è nominata a Madre Cabrini, che è stata una suora del secolo scorso che ha fatto del volontariato la sua ragione di vita in giro per il mondo.
Oh, mi dà un assist in questa trasmissione Succede di tutti gli anni che vado in onda, prima su piccole radio locali e ultimamente sul web, scuola pubblica o scuola privata? E la sua posizione personale è quella della Lega, così la chiariamo perché alcuni hanno frainteso.
Ma noi siamo assolutamente per la libertà di scelta da parte delle famiglie, la libertà di scelta per quanto riguarda il sistema educativo. La scuola pubblica deve logicamente avere priorità, però è assolutamente fondamentale che i genitori e le famiglie possano anche decidere dove poter mandare i loro figli nella scuola. Quindi la nostra posizione è una posizione assolutamente confermata anche dalle politiche che la Lega Nord persegue nelle istituzioni, quindi sì al Buono Scuola, che è appunto un'opportunità sulle quali tante famiglie investono proprio per dare l'opportunità, come dicevamo, ai genitori di scegliere dove mandare i loro figli, se in una scuola pubblica o in una privata. Certo, ribadiamo e sottolineo ancora una volta con la primazia della scuola pubblica, che deve avere la priorità, però ricordiamoci, l'educazione deve essere decisa dalla famiglia, non dagli insegnanti.
Ecco, sugli insegnanti io dico una cosa: intanto ci sono delle scuole private anche laiche, perché molti fanno l'equazione scuola privata uguale scuola cattolica, ci sono anche delle scuole laiche?
Assolutamente. assolutamente, ci sono anche scuole straniere nella nostra città e nella nostra regione, quindi scuole tedesche, scuole americane e inglesi. È giusto e sacrosanto che ci sia da parte dell'ente pubblico, sia data l'opportunità alle famiglie di decidere come far crescere i propri figli, quindi magari anche con dei piccoli sostentamenti che poi evidentemente dovranno avere anche qualche sostegno dalla famiglia stessa.
Ma che sostegno sostegno? Quell'unico sostegno che potete avere è sostegno per Milano. Ma vaffanculo Emanuelli!
Detto questo, ribadisco, la scuola deve avere, almeno per quanto riguarda la scuola pubblica, deve avere una primazia e su questo mi pare che ancora una volta con grande coerenza la Lega Nord durante il governo della città di Milano con il sindaco Letizia Moratti si era scelta anche un'altra strada, quella della scuola pubblica addirittura di primo grado. Avevamo a Milano una scuola fantastica che si chiama la scuola San Giusto, che purtroppo ultimamente sta vivendo un periodo veramente brutto perché le scelte della nuova amministrazione, l'amministrazione di Pisapia, sono andate verso una statalizzazione di questa che invece è un'eccellenza. Infatti ci sono i genitori appunto della San Giusto, così come a loro piace essere definiti, che si sono molto arrabbiati su questo argomento. Hanno cercato di difendere la loro scuola con le unghie e con i denti.
Direttore, è giunto il momento di fare un po' di musica, poi continueremo a parlare di scuola. La mia posizione diverge in parte da quella della Lega e dalla sua, ma ci troviamo d'accordo su altre cose. Siamo entrambi contro la demagogia di una sedicente sinistra che secondo me da 20 anni è peggio della destra. Siamo entrambi padani, io sono cresciuto a San Siro, lei al Gratosoglio. Ho scelto un medley di due canzoni, una dedicata alla montagnetta di San Siro, cantata dal mio amico Nanni Svampa, che saluto, e Luce a San Siro, la canzone di Roberto Vecchioni, che io ho conosciuto personalmente, non lo stimo come persona, non lo stimo neanche come politico, è un bravissimo cantautore, questo sì. Bellissima la canzone Luce a San Siro, l'ascolteremo cantata da Matteo Salvini.
Se che un montale è un montone di terra, che la natura inverte la quatarà, in sci sarà scondì gli urori di guerra, e fra un paio anni si ricorderà che quel che chiama in una montagna ormai le fada de macerie catanai. I nostri catanai, di nostri caset, che anche tu che sortisse nel suo effetto, mettesse bella incontro luce stasera, te guardi e te me pare vera, te se custa da lacrime e sospir, tomba di nostri ca, montagna de San Sir. Insieme a tutta sta montagna che ha bisogno di inglese e americano, l'organo istanti bomb e la vergogna, un sport de sanchi toc del nostro Milan. La guerra l'è finita, tu già mis dismente che più scos vivemi in pace. Ma se combinazione te passi a rente, la mia casetta la me torna in mente. Mettesse bella incontro luce stasera, te guardi e te me pare vera. Te se custa da lacrime e sospir, tomba di noster ca, montagna de San Sir. Thank you. te sei bella incontro l'us stasera, e guardi e te me pare vera, e se costa da lacrime e sospir, tomba di Nosterca, montagna di San Sir. Montagna di San Sir.
Lucia San Siro, in quella sera che c'è di strano siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la media, tu ti nascondi se ti trovo stiamo là. Ma stai varando, tu stai gridando, così non vale, troppo facile così. Provarti a amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui.
Io mi sento molto parte in causa come insegnante, come giornalista e anche come ex docente delle scuole comunali. Allora, intanto a livello nazionale devo dire una cosa, sia degli insegnanti che dei giornalisti, non tutti, ma mi sembra, ecco, che i pasticci sulla scuola li hanno fatti tutti nella Seconda Repubblica, però dal governo Monti in poi tutti quelli che contestavano non contestano più. A contestare Monti, Renzi, siamo io, nel mio piccolo, Salvini e Grillo. Come si spiega questa cosa? Forse siamo coerenti? Siamo coerenti?
C'è un appiattimento verso alcune posizioni, posizioni forse che sono oramai acquisite, quindi sulle quali indubbiamente bisogna ancora battagliare, perché diciamoci la verità, ci sono indubbiamente delle posizioni di rendita che purtroppo bloccano anche lo sviluppo in alcuni settori, ci sono però anche delle posizioni che sono oramai accreditate ma che sono sacrosanti. Per esempio si sta parlando molto del fatto che, lo dice Poletti, il ministro del lavoro, che tre mesi di vacanza per gli insegnanti sono troppi, troppo pochi. Io questo non lo so, so che il ministro Poletti insomma denuncia quello che secondo lui è un problema,
ecco,
insomma
sì.
Io e lei possiamo discuterne ampiamente,
ma il ministro Poletti, scusi, ecco,
sono troppo pochi, 25, sì, sì, 27, 44 o 60 giorni di ferie. Detto questo, un ministro forse, se nota un problema, dovrebbe risolverlo, ma mi sa che ancora una volta si parla di annuncite, si cercano i titoli dei giornali, si fa discutere sicuramente tanto la cittadinanza, ma alla fine io scommetto che fra tre mesi di questo tema non si parlerà più e quello che secondo Poletti era un problema non verrà risolto. Quindi secondo me ancora una volta purtroppo si fa tanta annuncita, ma alla fine la ciccia delle questioni non viene mai toccata.
Poletti cosa dice, direttore Poletti? Ma chi è Roberto Poletti? È il ministro Poletti? Non è Roberto Poletti, ma il ministro Poletti. Fanculo Manuelli, fanculo Giulio Poletti.
Poletti non è parente, è solo un omonimo dell'amico comune Roberto Poletti. Io mi domando se il ministro Poletti ha mai lavorato. Non ha mai lavorato, ha iniziato in una cooperativa e già la parola cooperativa dice tutto, e poi non ha mai lavorato e non ha molto ben presente, intanto non sono tre mesi di ferie ma tra gli esami di maturità, gli esami di riparazione, sono 40 giorni di ferie all'anno.
Qualcuno dice che poi ci bisogna aggiungerci il Natale, qualcuno dice che bisogna aggiungerci la Pasqua. Francamente per me sono polemiche sterili, perché appunto non troveranno sicuramente una soluzione. Se però ancora ribadisco, io e lei ne possiamo discutere ampiamente per ore e giorni, ma il ministro dovrebbe risolvere i problemi, non solo denunciarli. E appunto secondo me questo rimarrà uno di quei temi che così aleggiano, rimangono sui titoli dei giornali, fanno discutere me e lei e tanti cittadini, ma alla fine non verranno assolutamente toccati, perché diciamoci la verità, comunque il quadro degli insegnanti è un quadro che è istituzionalizzato, che conta molto anche dal punto di vista elettorale, e quindi francamente toccare questa pletora di questo grande bacino di voti francamente sarà difficile.
Io credo che comunque lì sta perdendo la sinistra, anche se continuo a dire, ma non solo sulla scuola, alcuni insegnanti contestavano le Letizia Moratti, che ho avuto occasione di conoscere come sindaco, ma un altro discorso, e soprattutto la Gelmini, oggi non contesta più nessuno, a parte Grillo, Salvini e io, ma non solo per la scuola. Da Monti in poi, ma chi li ha nominati, cioè chi li ha eletti queste persone?
Ma insomma, bella domanda, è una domanda che molti si pongono. Detto questo, insomma, c'è una disabitudine oramai ad andare al voto, perché come sa perfettamente, purtroppo anche questo è un tema sul quale è inutile discutere troppo, non si vota, non c'è alcuna speranza neanche da quel punto di vista.
Prego, va bene, però questo vale un invito a chi l'ha visto,
Assolutamente.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Basta, ho mantenuto la promessa con voi.
Le scuole comunali, io ho insegnato anche nelle scuole comunali, le dico dei numeri, lei non si è occupato di scuola in comune, no?
No, io mi occupavo di turismo.
Infatti, è assolto allora, comunque le dico dei numeri e sono certi, le scuole comunali che vengono costruite nel dopoguerra per gli studenti lavoratori, serali, le scuole medie, il comune di Milano era all'avanguardia, 115 scuole comunali. Con l'inizio della Seconda Repubblica, allora arriva Marco Formentini, non so, ha scritto qualcosa a Salvini, io do un consiglio a Salvini, se vuole fare, mi auguro di sì, il sindaco di Milano, di seguire l'esatto contrario dei consigli che ha dato Formentini. Ecco, Formentini è difficile da criticare, io li ho visti tutti i sindaci e li ho conosciuti dal Doniasi in poi. Su Marco Formentini, a parer mio, ecco, lei non c'era neanche, perché inizia nel 97, è difficile criticare Formentini perché non ha fatto niente, è difficile criticare niente, le scuole comunali vivacchiano, restano 115, non c'è una politica ben precisa di un assessore che era D'Averio, che giustamente diceva che non si intendeva di scuola, si occupava solo di cultura, poi ha fatto tutta un'altra fine, oggi mi risulta che non sia neanche più della Lega, so dove era stato, ecco, queste persone che girano un po' e cambiano partiti, ma mi fanno un po' paura. Le scuole comunali di fatto con l'amministrazione Albertini, un altro sindaco che a me è piaciuto, comunque iniziano a essere ridotti, sono smantellati dalla signora Moratti, Pisa Pia in campagna elettorale ne promette un rilancio e le fa morire del tutto.
Questo purtroppo, lei ha fatto il quadro della situazione, certo è che Milano da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della scuola, è una città assolutamente avanzatissima, pochissimi altri comuni hanno così tante scuole, così tante disponibilità. Certo, Milano è una grande città, ma pochissime altre si sono poste il problema appunto di dare un servizio, quello scolastico, che invece è un servizio molto importante, non lasciandolo solo nelle mani dello Stato, perché sappiamo che molto spesso la scuola statale non ha funzionato e non funziona come quelle comunali di Milano. Detto questo, indubbiamente per l'eccellenza milanese, anzi sarebbero da prendere ad esempio molti degli istituti, ho citato prima la San Giusto che è l'unica primaria del comune, ma ce ne sarebbero tante altre, proprio perché sono delle eccellenze, inutile ricordarsi il linguistico, ma anche la scuola della Scala che è un'assoluta eccellenza, che anche quella incredibilmente è stata minacciata durante questi 4 anni, ma insomma abbiamo fatto delle grosse proteste, per ora toccando, facendo i dovuti scongiuri, per ora è salva.
Abbiamo anche il liceo Manzoni del mio amico il preside Polistena, però ripeto, purtroppo Pisa Pia, che durante la campagna elettorale aveva promesso un rilancio, non ha fatto nulla, anzi ha chiuso ulteriori scuole. La Fondazione Scuole Civiche poi c'è?
La Fondazione Scuole Civiche c'è, esiste ancora, ha delle realtà stupende come la Fabbrica del Vapore, che peraltro era stata ampiamente criticata dall'allora opposizione di sinistra durante la fase di realizzazione, oggi non è assolutamente fruttata per quanto vale. La Fabbrica del Vapore è un'area che può essere interamente dedicata alla cultura, ai giovani, insomma a tanti temi che mancano nella nostra città, ma come dicevamo, secondo me non è adeguatamente sfruttata per quello che vale.
Sì, poi di queste cose ne dovrà rispondere Pisa Pia, ormai non si ricandida più, ma la sinistra, per tutto il fallimento che ha fatto, non solo sulle scuole comunali ma tante altre cose.
Eh sì, la cosa, il dato secondo me che vedremo nei prossimi mesi sarà quasi uno scaricabarile, no? Ci sarà un nuovo candidato per la sinistra e tutte quelle cose che indubbiamente non hanno funzionato come avrebbero dovuto, insomma, andrà a finire che qualcuno darà la colpa a Pisapia per tutto quanto. Mi auguro che l'attuale sindaco, che è dimissionario, non accetti questo ruolo, non stia con le mani in mano mettendosi addosso questo pesante fardello delle responsabilità. Indubbiamente gran parte delle responsabilità sono del sindaco, ma il sindaco è il capo di una squadra che, lo ricordiamo, vede assessori come Rozza, Maran, Maiorino, Cesaris e altri, e che in consiglio comunale ha una compagine di 22 consiglieri su 29 di maggioranza. Dunque il Partito Democratico ha delle responsabilità importantissime per le scelte della giunta, per esempio l'aumento del biglietto del tram, che è stata una cosa gravissima, oltre al fatto dell'aumento degli abbonamenti. Vi ricorderete, molti si ricorderanno, della promessa di Pisapia di non far pagare l'abbonamento nel biglietto agli anziani, e invece la realtà dei fatti dice esattamente il contrario.
Ma ne ricordo io tante di quelle bugie di Pinocchio Pisapia, che tra l'altro ha aumentato anche le tasse a tutti i milanesi.
Ma se vuole aprire il libro delle tasse di Pisapia, cominciamo adesso e finiamo domani.
Sì, sì, facciamo.
La prima cosa che è passata in consiglio comunale una volta eletto è stato l'aumento, anzi il fatto di porre l'IRPEF comunale, che non esisteva con la precedente giunta, ed è questo stato il primo atto della giunta Pisapia, quindi qualche annetto fa oramai. Oramai siamo arrivati al massimo possibile per quanto riguarda l'aliquota IRPEF comunale, appunto abbiamo detto della tariffa per quanto riguarda il biglietto del tram e gli abbonamenti, c'è stata la tassa di soggiorno, l'aumento del canone di occupazione in suolo pubblico che ha colpito indubbiamente tantissimi esercizi commerciali, la TASI, poi diventata TARI, l'IMU, insomma tutti gli argomenti, i temi che fanno il paio con gli autovelox e l'aumento esponenziale del numero di multe. Tutto questo perché? Perché è necessario far quadrare un bilancio che è sempre più disastrato, anche a causa, e questo va riconosciuto, delle scelte del governo Renzi e ancora prima dei governi Letta e Monti. Pisapia ha indubbiamente le sue colpe, i soldi vengono spesi male, le promesse fatte in campagna elettorale, per esempio il tema del verde, che tutti quanti bene o male hanno creduto a Pisapia. Beh, basta vedere quello che è in fase di realizzazione proprio nel Parco Sempione, nel Parco dei Milanesi, quello è l'emblema, no? 350 tonnellate di cemento, cioè il Teatro Burri, una schifezza, l'ennesima schifezza, dopo i famosi City Expo proprio di fronte al Castello Sforzeschi, insomma una serie di cose che sono proprio in antitesi con quello che Pisapia aveva promesso. Quindi se vuole, appunto, apriamo il libro e ne parliamo per 2 o 3 ore, però non mi pare il caso.
Sì,
i milanesi sanno cosa hanno vissuto in questi 4 anni.
Ecco, faremo magari 10 puntate. Devo dire una cosa su Pisapia, al quale concedo l'onore delle armi: non si ricandida perché si può dire di tutto di Pisapia, ma non è una persona stupida e sa già di perdere, perché la sinistra ha già perso Milano, secondo me.
Ma guardi, il dato che peraltro sul quale lo stesso Pisapia annuiva durante gli interventi in consiglio comunale proprio a seguito del suo annuncio di non ricandidatura, è il fatto che sempre a causa del governo Renzi e della fantomatica annuncio, perché qua si vive di annuncite, lo sappiamo, della cancellazione delle province, tutti quanti pensano forse che le province non ci siano, ma invece le province ci sono ancora. Il sindaco di Milano automaticamente è stato premiato, è diventato sindaco della città metropolitana. Il problema è che, non avendo più la provincia, non avendo più un bilancio, la città metropolitana nasce con 150 milioni di buco, e quindi Pisapia si è ritrovato con un ennesimo fardello sulle spalle, appunto, di questi 150 milioni dovuti a una scelta del governo Renzi. Cosa che noi abbiamo pesantemente imputato a Pisapia non è tanto questa, che è stata una decisione che si è ritrovata tra capo e collo, ma quanto il fatto che non abbia assolutamente proferito parola riguardo a questo tema. Insomma, secondo me tutti questi argomenti hanno contribuito alla scelta di Pisapia di non ricandidarsi, perché evidentemente, insomma, si è ritrovato in una situazione che è una situazione forse più grande di lui per le scelte politiche di altri.
Direttore, non abbiamo tenuto i tempi radiofonici, abbiamo parlato troppo, ma non è mai troppo parlare dei danni fatti dalla sinistra e da Pisapia a Milano. facciamo un po' di musica, c'è molta confusione, eh? La sinistra fa girare i nomi di Fiano, Ambrosoli, Scalfarotto, Maiorino, lo stesso Salvini dovrebbe fare le primarie del centrodestra, i 5 Stelle fanno delle primarie da numeri all'otto, uno si sveglia la mattina, viene votato da due amici perché gli altri lavorano e non possono essere votati e con 15 voti passa le primarie. L'unico candidato sindaco che attualmente abbiamo sono io con Sostegno per Milano. E l'altra cosa certa è che io non vinco, questo io lo so già, mentre qualcuno del Movimento 5 Stelle in tanti pensano di avere già vinto col 90% di arrivare al ballottaggio. Quelli un po' meno fuori, ma secondo me sono fuori di testa anche questi, pensano di ottenere il 10%, il Movimento 5 Stelle 10% a Milano. Ma questa persona che io ritengo saggia si è bevuta il cervello, il 10% non lo vedono neanche con il binocolo. Comunque io scherzo, oh, io mica voglio fare il sindaco, io voglio fare il sindaco con la chitarra in mano.
Go comincia a cantar senza pensieri, col coro della chiesa in via del Ronco, e dopo con l'armonica soffiavo, ed è sonare non ero mai stanco. Cogò comprà la prima mia chitarra, se sta per me un gran divertimento. Sonar, cantar, che vita spensierata, in gita via coi muli come il vento. Sti anni e se passati come il lampo, se canta poco o niente sai problemi, ma quei che nasci sani col mio stampo, che piasi le canzoni dei bei anni. Se certe melodie che resta eterne, perché così la gente che ha deciso de portar avanti con età diverse, e il canto triestin con un sorriso, e mi de notte penso un avvenire, me vedo ancora là cantare in chiesa, una Trieste pronta a rifiorire, allegra più dei tempi de Teresa.
Mi voglio fare sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare sindaco con la chitarra in mano. Mi voglio fare sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare sindaco con la chitarra in mano.
E l'unico problema del bravo cittadin sarà imparare ai fioi cantare in triestin.
Mi voglio fare sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare sindaco con la chitarra in man. Mi voglio fare sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare sindaco con la chitarra in man.
Desta città che ne gadite tante, che la se bella e che la se importante. La prima roba che mi viene in mente, d'inverno qua fa freddo veramente. Mi son cresù col mar e collabora, e per cantar me ga tocca andar fora. Ma in tutti i miei spettacoli e le feste, go porta alto il nome de Trieste, e mi de notte penso a un avvenire, me vedo ancora là cantar in chiesa, una Trieste pronta a rifiorir, allegra più dei tempi de Teresa.
Mi voglio fare sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare sindaco con la chitarra in man. Mi voglio fare sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare sindaco con la chitarra in man.
E l'unico problema del bravo cittadino sarà imparare ai fiori cantare in triestin.
mi voglio fare il sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare il sindaco con la chitarra in mano. Mi voglio fare il sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare il sindaco con la chitarra in mano. Mi voglio fare il sindaco, e sindaco, e sindaco, mi voglio fare il sindaco con la chitarra in mano.
Maiorino, lei citava prima un parere mio da libero battitore, io sono totalmente indipendente. Maiorino, secondo me, perché io sento altri di quei nomi della sinistra, forse il meno peggio rispetto agli altri, che mi fanno veramente paura gli altri. Una curiosità, poi c'è un'altra cosa, e molti genitori me l'hanno segnalata, sono andato io alla scuola Martin Luther King del QT8, c'è il problema sicurezza, aiuto, è diventata Milano una città ancora più insicura con Pisapia.
Certo, leghista lo può dire chiaramente,
ma lo dico io che non sono leghista, io non sono leghista e non sono cattivo, lo dico anch'io. Milano non è sicuro.
Questo argomento, come lei sa, siamo molto sensibili. Detto questo, lo vede qualunque cittadino, basta girare con la macchina e vedere tornare sulle strade e ai semafori i soliti simpatici accattoni che cercano di rovinarti la giornata pulendoti il vetro della macchina, ma a prescindere da questa, che oggettivamente è solo la punta dell'iceberg, perché fosse solo questo, vabbè, uno lo sopporta, ma poi basta prendere la metropolitana e vedere qual è la realtà, con i soliti noti che si mettono vicino alle macchinette per la distribuzione dei biglietti e che non solo cercano di fare l'accattonaggio, ma magari cercano pure di fare qualche furtarello, o i soliti che oramai sono numerosissimi, tantissimi li vedono, saltano i tornelli per non pagare il biglietto del tram. Oramai il giornaliero, purtroppo, è qualche vittima tra i dipendenti ATM che giustamente fanno il loro lavoro, chiedono conto a questi signori di semplicemente di pagare il biglietto, per buon contro si ritrovano all'ospedale perché appunto malmenati da questi balordi che oramai frequentano abitualmente le metropolitane. Insomma, ogni zona della nostra città, anche qua si parlava durante la campagna elettorale di grande attenzione verso le periferie, ma sicuramente la malavita, la grande attenzione verso le periferie ce l'ha sempre di più la giunta comunale. No,
io rispondo anch'io direttamente ai radioascoltatori. Donato Pavesi, che è genitore di uno studente della scuola milanese Martin Luther King, il figlio con un compagno di classe aggredito da due rom fuori da scuola. Prima parlavamo di ATM, Stefano Fais, che è un mio ex studente che lavora in ATM, ecco, non lo so Stefano, lo domando a Alessandro Morelli che lo saprà meglio di me, il presidente di ATM OMM, Davide Corridore.
Sì, Davide Corridore.
Io so la storia di questo, ecco, sì, io so. Ecco, io so la storia di questo signore, ancora prima di diventare consigliere del Partito Democratico la so io, la spiegherò, è una persona che lasciamo perdere, ecco. E tra le bugie di Pisapia era quella di ridurre, penso e spero che ci siano i compensi di questo signore in rete.
Sì, li può trovare, lui è presidente di Metropolitane Milanese, come dicevamo, nella scorsa legislatura è stato consigliere del Partito Democratico, poi ha fatto il direttore generale del Comune di Milano. Evidentemente non ha lavorato molto bene, oppure Pisapia ha inteso di premiarlo e appunto ha deciso di porlo a capo di MM, che è uno dei principali enti del Comune di Milano, che peraltro la strategia è abbastanza chiara, si va verso le elezioni, quindi sì. Che cosa fare? La scelta di Pisapia sarà quella di togliere tutti gli immobili di proprietà del Comune di Milano dalla gestione Aler e assegnarli alla gestione delle metropolitane milanesi, un'azienda che appunto dovrebbe fare le metropolitane ma che oggi a Milano gestisce le case popolari. Perché? Uno si pone la domanda. La risposta è molto semplice, perché il presidente di MM, cioè quello che dà le chiavi delle case popolari, è un ex consigliere del Partito Democratico. Andiamo verso le elezioni e dunque, insomma, ognuno si dia le risposte a questa domanda.
Ecco, per quello che riguarda Corridore, io conosco, andava premiato, perché scodinzola dietro alla sinistra da una vita e andava premiato, quindi non si mette gente esperta, ma si mettono servitori della sinistra. Vabbè, a parte questo, Milano, aiuto, ha di quelle sacche sacche di povertà incredibili, e questo me lo segnala parte del mondo cattolico. Padri di famiglia che vanno alla mensa di Viale Piave dei poveri non ce la fanno a tirare la fine del mese, e questa città che Pisapia e quelli della sinistra continuano a dipingere come la capitale morale d'Italia ha sacche di povertà incredibili.
Sì, purtroppo questo è un dato di fatto, altrettanto lo possiamo vedere tutti i giorni. Lei cita Viale Piave, ma c'è anche il Pane Quotidiano di Viale Toscana, ci sono un sacco di realtà nelle quali padri di famiglia, genitori, ma ancora persone, padri separati e famiglie che sono in grosse difficoltà, devono per forza, per sbarcare denunario, appunto accedere a questi servizi che una volta erano servizi ai quali accedevano solamente le persone cosiddette clochard, e oggi invece, come dicevamo, anche semplicemente padri di famiglia in grossa difficoltà.
L'è come un fiume che cura, l'è come il sangue della città, gente che la va e la ve, gente che la ve e la va. L'è come un formighe, uomini e donne di dì e di notte, e non che disun gente, ma l'è un parla che verdina go. Buton in vun dell'alter il sanier, nella Babilonia de Milan, passa quel che ride, quel che in cuore il ga un tormento, e che dis un gent le dumage, passa la vegeta fa da denti in d'un chalet, passa il professor e rucchete, passa in sciuruni mena freci mescalset in a. Entre e tu ti cura, ma se minga tu anda, te strange stu calda ru, e il mondo cambia, si trasforma la città, e intorno non cresa molto la confusione. Sotto un portaghezzo strange in fordo innamorato, dicen che nel mondo che amò l'amore, dicen che l'amore salverà dal suo tormento Milan, la gente. Passa una vegeta fa da denti in un chalet, passa il professore Rocchete, se ni sciuruni mena freci mescalset in as entre e tu ti cure, ma se minga tu anda te strange il cuor stu calda nel mondo il cambia, si trasforma la città, e intorno ne cresa molto la confusione. Sotto un portaghezzo strange in fordo innamorato, dicen che nel mondo che amò l'amore, dicen che l'amore salverà da sua tormenta Milano, la
Alessandro Morelli inizia l'attività politica nel 1997 e come Matteo Salvini dalla gavetta, cioè lei non è che è stato votato con la rete, con un terno all'otto, con 10 voti in rete e poi si candida sindaco, no, ha iniziato dalla gavetta, dai consigli di zona.
La passione è nata proprio tra i banchi di scuola, nel senso che io ero uno di quei ragazzi che portava il giornale, ma il giornale proprio, a scuola, e un insegnante mi aveva un po' preso di mira, uno di quegli insegnanti un po' rossi, mettiamola semplicemente.
Ma sono, ecco, sono tutti comunisti gli insegnanti, io no, eppure sono un insegnante.
No, assolutamente no, fortunatamente, però mi era capitato questo insegnante, e guardi, le dico la verità, è piuttosto assurdo, perché vedere un ragazzino di 14-15 anni che porta a scuola un giornale per leggerselo, abbastanza, almeno nella mia scuola, era una cosa abbastanza particolare. particolare, invece che insomma magari anche proponendo le proprie idee, quello ci sarebbe assolutamente stato, fare un minimo di discussione, no, si cercava di abbassare le arie al ragazzino che appunto portava il giornale a scuola. Vabbè, è andata così, forse per reazione mi è sempre più cresciuta la passione verso la politica, sono entrato in una sezione della Lega e da allora appunto con la gavetta, attaccando manifesti, dando tanti volantini in giro, ma cosa che come sa perfettamente nella Lega è abituale non solo per i ragazzini ma per tutti noi che frequentiamo sempre i mercati, frequentiamo le persone, frequentiamo le zone, appunto sono stato eletto allora nel consiglio di zona 15 quando ancora
c'erano i vecchi consigli di zona,
consigli di zona 5 e poi in comune.
Cosa ne pensa dei vecchi consigli di zona, i nuovi? Secondo me hanno fatto la città a spicchi, ecco, uno degli errori, non so se era di Formentini o di Albertini, forse era meglio i vecchi consigli di zona, non si capisce molto. Io per esempio abito di fatto in zona 7 ma per un portone finisco in zona 6, ma non sono state divise molto bene le zone secondo me allora.
Ma magari migliorare si può, però è anche vero che una razionalizzazione secondo me allora è stata utile più che altro perché senza accentrare troppo si è riusciti comunque ad avere delle zone che per alcuni quadri hanno reso omogeneo il territorio. Indubbiamente è chiaro che qualcuno si scontenta quando ci sono delle novità, anzi con la nuova bozza di provincia, città metropolitana eccetera eccetera, tutti i consigli di zona potrebbero diventare delle municipalità con poteri veri, quello è il vero tema per quanto riguarda le zone, perché purtroppo ad oggi le zone hanno veramente pochi poteri e quindi sono più dei passacarte che dei veri enti gestori dell'amministrazione pubblica.
Arriviamo alla Lega, io l'ho vista nascere a Milano, io non sono della Lega, lo confermi anche lei direttore, continuano a dire che io sono della Lega, io non sono della Lega.
Assolutamente no, anche se per chiunque come sempre le sezioni sono aperte.
Allora le spiego, io ho visto nel 1990 per la prima volta i 5 consiglieri comunali eletti, Umberto Bossi, Corrado Tomassini, Tiziana Rogola, Fontanive e Prosperini, se non sbaglio, se non ricordo male il quinto. Può testimoniare un ex sindaco, Paolo Pillitteri. Io rimasi incuriosito da Umberto Bossi e ero inviato a Palazzo Marino per un quotidiano che non esiste più purtroppo, La Notte. Umberto Bossi che entrò in consiglio comunale con la Divina Commedia di Carlo Porta in milanese, cominciai a parlare con Bossi, persona simpaticissima. Dissi a un certo punto all'allora sindaco tramite un consigliere comunale Stefano De Molli, facciamo sempre nomi e cognomi, assieme all'attore Roberto Marelli vivente che può testimoniare, a Piero Mazzarella, allora mi occupavo di scuole comunali, se riteneva utile fare un'ora a livello sperimentale di dialetto milanese nelle scuole comunali. Fummo aggrediti da due signori che ci urlarono leghisti di merda, ecco, poi questi signori sono finiti nella Lega, li ha mandati via Salvini per fortuna, ecco, questi trasformismi a me non piacciono, meno male che è arrivato Salvini a fare un po' di pulizia.
Ma guardi, il tema è un tema che assolutamente per noi è prioritario, la cultura locale, la nostra lingua sono le radici che fanno grande il nostro popolo e la nostra tradizione, quindi proprio per questo anche quando ero assessore corsi di dialetto milanese erano lanciati nelle scuole. E le dico una cosa che potrà sembrare anche strana, ma che assolutamente è vera. Coloro i quali le associazioni che tenevano questi corsi mi segnalano e mi hanno segnalato per tanto tempo che i ragazzini più interessati alla lingua milanese, che è una lingua che ha una storia, che ha una cultura profondissima, sono stati proprio i bimbi stranieri. Sembra assurdo, però è un dato di fatto.
Io negli ultimi anni ho insegnato proprio italiano agli stranieri. Guardi un po' le coincidenze. Un altro amico, non so se lei l'ha conosciuto, è Andras Kocis, il fondatore di Telepadania. Poi Andras è una persona particolare, fonda le televisioni, non solo ha fondato Bergamo TV, poi lascia, vive tra l'Ungheria e Milano, è stato anche mio testimone di nozze, ma un amico personale. Matteo Salvini se lo ricorderà, secondo me. Pensi, io lo ripeto, non avevo per niente, ecco perché con Formentini qualcosa si è inclinato. A me non piaceva e non piace Formentini. Era l'attore Roberto Marelli, conduceva allora su Telenova un programma Storie di Lombardia, eravamo 95-96, a un certo punto, quale programma c'era Piero Mazzarella, Enrico Beruschi, lo spettacolo milanese e lombardo in generale, ma avevamo poeti, e a un certo punto si invitavano i politici, io facevo la redazione e ho detto, ma se proprio deve venire qualcuno della Lega, senz'altro è meglio di tutti Matteo Salvini, è un giovane. Qualcuno mi attribuisce, credo sia stato uno dei primi passaggi in TV di Matteo Salvini, qualcuno mi attribuisce questa responsabilità.
Quindi complimenti, perché insomma da voi è cresciuto indubbiamente bene, avete creato un ottimo comunicatore.
Ecco, Salvini, tra l'altro io lo saluto e conosco i suoi genitori, delle bravissime persone, eravamo assieme come presidente segretario nei seggi elettorali, quindi devo dare atto a Salvini che ha rinnovato totalmente la Lega.
Ma insomma il quadro anche della dirigenza a questo punto è un quadro assolutamente giovane, e quindi questo indubbiamente, a prescindere dalle idee, dalle simpatie, questo è un ulteriore dato di fatto, di persone che si avvicinano intorno a Salvini, i nostri capigruppo in Senato alla Camera, io stesso direttore di Radio Padania, ma anche coloro i quali che sono le persone che sono candidate nelle varie posizioni amministrative, sono tutte molto giovani per il quadro politico italiano.
Canzonetta milanese, la deve scrudele sbarazzina, questa che ve canti le carina, uffende le sminche per piesà, che è un caffè scondito in una piazza, frequentata da tante donne belle, ma fra queste troppe gagarelle, alle cinque vanna beve il tè. La gagarella del Biffi Scala, quando in quattro urle la bigia scola, la trova sempre un'acqua e bala, per Vesli pronta a beve il tè. La rivendici con stile vario, la sedi ver proprio un putiferio, la fa la tonta come il Macario, la dispisquano e la canta olè. A me piacciono le Mauris e le canne, ho le canne l'ancor di più, ed annego i dispiaceri con tel cume le nulla più. La valla cozzi la cagarina, tre volte al dì la fa la piscina, la calciufet che la fa un look, e il cervellet che le propri tuc. A sentì parla Gesù che strazio, dise sui tirop senza giudizio, l'urologio, il ciam e l'orologio, e per di Pepino dise meee, dise no, permesso, dise fozio. L'autobus, il ciam e l'autobuzio, dise no, ti lascio ma ti lazio, senti gagarella va a dormì. La gagarella del Biffi Scala fu no per di ma ne propri ciula, coi gagaruni la palla ciala, la disconiglio che niente fa, che piace la pizza con la scigula, la che scarpetta con la tripla sola, la gira sempre con un gandula, vestite magra che fa pietà. A lei piacciono i modelli del Ventura, per smagrirsi la mangia e le rim, ma san tutti che si veste su misura, dalla sarta che gallupin. O gagarella del Biffi Scala, tessuto libero e torna a scuola, Milano è stufa di suppurtà. Le gagarelle coi soga.
Parlavamo prima di professori, ci sono due miei amici, ma con la maiuscola, professori, il professor Stefano Galli, che è in regione, non è della Lega e credo sia lista Maroni, è un carissimo, ecco, un carissimo, carissimo amico, me l'ha detto lei, che continua a collaborare con voi, Andrea Rognoni, professore.
Esatto, sì, sì, collaborano, Rognoni collabora tutte le settimane con Radio Padania, ha una sua trasmissione, e insomma, perché proprio la cultura che fa parte delle nostre tradizioni sono al centro anche del palinsesto di Radio Padania Libera.
E manco solo io a questo punto.
Ma come sempre le dicevo, le nostre porte sono aperte a tutti.
Una curiosità, il Consiglio Comunale, lei ha visto, ecco, tra l'altro io mi sono trovato in una situazione curiosa, ho incrociato Salvini, come dice Roberto Poletti, che Salvini, sa come parla Poletti, liberamente lui, che nel bene o nel male, ecco sì, io e Poletti, qualunque cosa facciamo abbiamo sempre Salvini mezzo ai coglioni, così dice, scherzando.
Ah,
Io ero andato davanti a una scuola per capire delle problematiche che c'erano, sempre per problemi di sicurezza. Mi sono ritrovato Salvini, che è ancora presente sui territori, e hanno giustamente preso Salvini per quello che è, per il capo dell'opposizione, comunque della Lega. Io sono stato scambiato per il capo dell'opposizione 5 Stelle. Io non ho nessun titolo dentro... Ecco, no, io non ho nessun titolo dentro ai 5 Stelle. Io penso che i ragazzini da professore vadano soltanto educati e sgridati. Cosa sta facendo Mattia Calise in consiglio comunale? Io non lo sento mai, non si sente nulla.
Fa il suo lavoro e evidentemente se il cittadino medio, l'hai compreso, non lo sente, evidentemente bisognerebbe o aumentare il lavoro o migliorare la comunicazione, punto.
Ecco, no, ecco, tanto Mattia Calise è un bravissimo ragazzo, e poi è da solo, però, vabbè, ecco, andiamo a Milano. Io ho già fatto una previsione, ma fin da prima della candidatura in pectore di Matteo Salvini, che di fatto Matteo Salvini ha già vinto le elezioni, sono solo indeciso se le vince al primo turno o al ballottaggio, forse l'ago della bilancia saranno proprio i 5 Stelle.
Diciamo che se Salvini si candida, mi auguro che gran parte della città, sicuramente le periferie saranno tutte dalla nostra parte, ma gran parte di quella città che oggi ancora c'è un po' lontana, mi riferisco logicamente all'area del centro, a quella Milano cosiddetta la Milano bene, capisca che insomma c'è tanta volontà di fare bene per la nostra Milano, perché noi abbiamo un Milano nel cuore prima di tutto, e quindi il primo interesse sarà quello di difendere la città proprio nei confronti di Roma, cosa che dicevamo prima Pisapia assolutamente non ha fatto, a prescindere da tante altre cose, da temi sui quali si può condividere o meno le scelte che ha fatto. Indubbiamente non ha difeso la città dagli interessi di Roma, che ha tagliato anche nei confronti per esempio di Expo. Dovevano arrivare milioni e milioni, invece purtroppo sono arrivati spiccioli, peraltro nei confronti di una città che invece verso Roma versa.
Consigliere di zona 5, poi zona 15, poi entra come consigliere in comune di Milano e si occupa di cosa?
Entro come assessore a turismo, marketing e identità durante il periodo della giunta Moratti, e poi venivo eletto in consiglio comunale.
Riguardo appunto ancora all'attività politica, ne avrà viste di tutti i colori in questi anni, qual è stato secondo lei il momento più difficile per la città di Milano?
Ma francamente peggio di adesso non l'ho mai vista, però guardiamo avanti, c'è Expo che sta per aprire, speriamo sia una grande occasione di rilancio per tutta la città, e dall'anno prossimo speriamo che ci sia una nuova primavera per Milano con un nuovo sindaco che difenda la città e con un nuovo sindaco che magari difenda i milanesi come rimettendoli come priorità per la politica amministrativa del comune.
Una cosa e chiudo, che collega me, Matteo Salvini e anche gli stessi 5 Stelle. Il punto fermo è mai con NCD.
Sì, perché l'NCD, ma soprattutto il suo leader Alfano, ha la responsabilità, una responsabilità, quella di Mare Nostrum, che secondo noi è un danno micidiale non solo agli interessi nazionali, ma anche molto semplicemente al primo tema che tocchiamo e toccheremo in campagna elettorale, cioè la priorità ai milanesi, la priorità ai lombardi, la priorità agli italiani. Oggi abbiamo in questo momento migliaia di persone che sono ospiti nostri, colazione, pranzo e cena in albergo, mentre abbiamo, come abbiamo anche sottolineato durante la trasmissione, degli italiani che sono costretti ad andare alle mense dei poveri. Questa secondo me è un'assurdità, è una cosa letteralmente antinazionale, e tutto va sulle spalle di Renzi e Alfano, che sono coloro i quali hanno promosso questa idiozia che noi invece vogliamo interrompere immediatamente.
Una domanda che poi farò a Matteo Salvini, perché lei non lo può sapere. Matteo Salvini, le primarie con o senza Forza Italia, ma qui risponderà Matteo Salvini. Devo però dire una cosa, ecco, perché ecco, Salvini o qualcuno del centro-destra centrosinistra, Fiano aiuto, o Scalfarotto, Maiorino per il centrosinistra, ma ci sono altre liste delle quali non parla nessuno. Avremo Milano Futura, Sostegno per Milano, Di Pietro, dove c'è Di Pietro è sconfitta a Milano, che si è autocandidato, me l'ha confermato un consigliere regionale poco fa dei 5 Stelle, se l'ha inventato Di Pietro, giustamente i 5 Stelle mica appoggiano Di Pietro. Poi c'è Passera, ci sono tutte queste...
No, vedremo, il percorso è ancora lungo prima delle elezioni, secondo me tutto si chiarirà già tra qualche mese dopo le elezioni regionali.
Ecco, 2016, però anche qui sono d'accordo con Salvini, sarebbe anche utile andare subito al voto.
Ah, immediatamente.
Ecco, io la ringrazio, direttore, e speriamo di dare un sostegno a Milano, un sostegno per Milano.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata.
Le sa il signor cosa mi vengo in mente de andà a pensare stasera al moimete a quando mi seri una patanina e l'era piscini anche a Milano. Me vengo dos una gran malinconia e tanta nostalgia in del pensare. Quando Milan era Milan, Milanin, piscinin, cui palazzi i so giardin, muresin, verdesin, cui navigli i so barcon, le magon, besecon, cui carosse i birucin. Quando Milan era Milan, Milanin, pastrugnin, col mulite l'urtulan, scigulin, patanin, l'ufele col ciapacan, sciabalin, patusci, che bellissima Milan. Se stava bene, l'era proprio una delizia. Tutti ben nel sud, senza un'ombra di malizia. Quando Milan era Milan, era cinque in Maramà. La mia ti sem venu grande insieme e tu c'è il san che mi te veri ben. Te veri ben in sci come te sei, con quel che te gavu e quel che te ghe. Dunque sta noccia passe la valà, segù la nostalgia di tempo andà. Milan, Milanin, pastruni, col mulite l'urtulan, scigulin, patanin, lufele col ciapacan, sciabalin, patusci, che bellissima Milan. Sei